Le 8 e 39 minuti, buongiorno bambini all'ascolto, come state? Come fa il cane? Bau! Come fa il gatto? Miau! E l'asinello? Io! E come fa invece il mago del favolone? Andreone, come fa?
Come deve fare? Buongiorno a tutti.
E come fa? E faccia un verso, uno, ce ne inventi uno.
No, Andreone deve anche fare il verso.
E come?
Tutta, buongiorno.
No, perché è la filastrocca che piace ai bambini. Andreone, come fa?
Non mica solo i bambini l'ascolto, no?
Oh, ma questo è uno spazio dedicato soprattutto ai bambini. Oppure oggi ho una favola per adulti, un po' pruriginosa.
No, ah. Però gli orsi... Ah. Tu sai come fanno gli orsi?
No, ce lo faccia sentire lei. Come
no,
fanno gli orsi?
Non sono in grado, non lo so.
Ma lo sa, faccia l'orso!
Ma non sono assolutamente in grado di fare l'orso. Non
ma,
ho,
ma come quello del Luna quello, come quello del Luna Park, quello che fa.
Ah, fa così?
Va bene, vada con la fiaba che è meglio. È pronto?
Sei tu l'unico responsabile.
Ma non c'entro niente io con sta roba qua. Una volta tanto che non c'entro nulla. Non c'entro assolutamente niente.
Col verso dell'orso sì.
Sì, quello sì. Ecco, senta, ecco. Cosa ci legge oggi?
Riccioli d'oro e i tre orsi.
Ha visto?
Di Robert Sutey.
E tra l'altro le segnalo che ho aperto la pagina di TG.com, perché c'è un sorprendente lancio su cui volevo interpellarla dopo. Ultima ora, dazi impegno di Stati Uniti e Cina per attuare l'intesa a gennaio. Ma subito di fianco c'è il video esclusivo, il bagno dell'orso bruno Takoda che si diverte e si rilassa nella vasca. Quindi vede che tutto torna?
Tutto torna, assolutamente.
Vada con gli orsi. Le 8:41 minuti, lo stesso uomo che tra poco ci parlerà del MES e di Christine Lagarde ci legge ora Riccioli d'oro e i tre orsi. Prego, Andreone.
C'erano una volta tre orsi che vivevano in una piccola casa nel bosco. C'era papà orso, grosso grosso, con una voce grossa grossa. C'era mamma orsa, grossa la metà, con una voce grossa la metà. E c'era un orsetto piccolo piccolo, con una voce piccola piccola. Una mattina i tre orsi facevano colazione, ma visto che la zuppa d'orzo era troppo calda, papà orso propose di fare una passeggiata nel bosco mentre si raffreddava. Mentre erano via, arrivò una piccola bimba chiamata Riccioli d'oro. Quando vide la casetta, si domandò chi mai potesse vivere là dentro, bussò più volte alla porta, nessuno rispose. La bimba allora aprì la porta e entrò. Vide una tavola apparecchiata per tre, c'era una ciotola grossa grossa, una ciotola grossa alla metà e una ciotola piccola piccola. Assaggiò la zuppa nella ciotola grossa, ma era troppo calda. Quella della ciotola media era troppo fredda. Infine la ciotola piccola piccola vide che andava bene e se la mangiò tutta. Poi entrò in un'altra stanza e vide tre sedie. Una era grossa grossa, un'altra alla metà e c'era una sedia piccola piccola, l'unica che poteva andar bene per lei. Vi si sedette con tanta forza che la ruppe. Entrò in un'altra stanza dove c'erano tre letti, uno grosso grosso e duro, un secondo grosso alla metà ma troppo molle e un letto piccolo piccolo che faceva proprio al caso suo. Si accomodò per bene, si rimboccò le coperte e subito prese sonno. Mentre Riccioli d'oro dormiva, i tre orsi tornarono dalla passeggiata nel bosco. Guardarono la tavola e papà orso disse con la sua voce grossa: «Qualcuno ha assaggiato la mia zuppa!» Anche mamma orso disse la stessa cosa. L'orsetto piccolo invece disse con la sua piccola voce: «Qualcuno ha assaggiato la mia zuppa e se l'è mangiata tutta!» Entrarono poi nella seconda stanza. Papà orso guardò la sua sedia e disse: «Qualcuno si è seduto sulla mia sedia!» Anche mamma orso disse lo stesso. L'orsetto piccolo anche stavolta con la sua piccola voce disse: «Qualcuno si è seduto sulla mia sedia e l'ha rotta!» I tre orsi entrarono fine nella camera da letto. Papà orso disse con la sua grossa voce: «Qualcuno si è steso sul mio letto!» Anche mamma orso disse lo stesso. L'orsetto piccolo gridò con la sua voce piccola: «Qualcuno si è steso sul mio letto ed è ancora qui che dorme!» Riccioli d'oro, sentendo quelle voci attorno, si svegliò e si spaventò nel vedere i tre orsi che la guardavano. Subito l'orsetto gli disse: sei stata tu a bere la mia zuppa e a rompere la mia sedia. Riccioli d'Oro capì di aver sbagliato a fare tutte quelle cose senza chiedere il permesso a nessuno e se ne vergognò molto. Gli orsi, che avevano visto che la bambina era sincera, la perdonarono subito e le permisero di giocare per il resto del pomeriggio con il piccolo orsetto. Si divertirono molto e alla sera papà orso e mamma orsa le regalarono un barattolo pieno di orzo, in modo che ogni volta che avesse mangiato la zuppa avrebbe potuto pensare un po' ai suoi nuovi amici.
Alle 8:45 minuti, cari bambini, avete ascoltato Riccioli d'Oro e i tre orsi nell'interpretazione, nella lettura magistrale di Andreone, il mago del favolone. Sa che l'ha fatta veramente bene la voce grossa grossa? Dopo ce la fa, sì. Quando facciamo le locuste, anche quando parla Dombrowski, ci fa la voce grossa grossa di Dombrowski?
Non so quale sia, ma...
Vabbè, la faccia come la voce grossa grossa dell'orso, uguale.
La facciamo come quella dell'orso.
Comunque le faccio una proposta. Che ne dice se buttiamo via la rubrica Veneto, la rubrica Olanda e facciamo la rubrica Orsi?
Beh, sì, come è noto, orsi e tori sono i due simboli dei mercati azionari.
Eh beh, certo.
È abbastanza facile.
Come è noto. Comunque segnalo agli ascoltatori che il professor Di Stefano, pardon, Andreone, il mago del favolone, è stato ingaggiato per andare a leggere le favole agli industriali al prossimo meeting di Cernobbio, quindi mi raccomando.
Ma manco.
No, non manca. È stato ingaggiato. Ha firmato.
Manco se mi paghi tu, guarda.
Vabbè, ha firmato.
Perché le mie favole agli industriali sarebbero un po' volgari.
Addirittura.
Sì, se guardi la scaletta, bisogna sparare ad alzo zero contro l'attuale Confindustria.
E allora, se volete vedere quest'uomo con la voce grossa grossa che spara ad alzo zero, semplicemente rimanete lì perché comincia il giorno delle locuste. E allora eccoci qua, la sigla è partita, la puntata è cominciata. Sai che non ho avuto neanche il tempo materiale di guardarla la scaletta, perché finito il Demone del Tardo ho dovuto rifiatare dopo 30 minuti di onda di filato con mascherine, quindi ho fatto appena in tempo a stamparla. Quindi oggi spara dal suo zero?
Beh, contro Confindustria sì, a un certo punto della scaletta te l'ho messo.
Allora, attenzione ascoltatori, state lì per...
La posizione più arretrata del mondo.
A un certo punto esploderà la Santa Barbara interiore del professor Di Stefano e sparerà ad alzo zero contro Confindustria, ma intanto partiamo da quello che, come avevo anticipato, non poteva che essere un tema di giornata di messe e di messe senza condizioni. La novità di ieri, appunto, è la lettera pubblicata in esclusiva da Repubblica di Gentiloni. Che cosa dice Gentiloni?
Allora, la lettera è firmata Gentiloni e Dombrovskis, perché Dombrovskis è vicepresidente della Commissione ed è responsabile anche per gli affari economici. In sostanza, i due esponenti della Commissione si rivolgono al presidente dell'Eurogruppo Centeno, perché oggi c'è la riunione dell'Eurogruppo che dovrebbe sul piano teorico varare definitivamente, diciamo, il contesto di riferimento nel quale si muoveranno i fondi MES per la sanità. E nella lettera, appunto, Gentiloni e Dombrovski confermano che l'accesso alla nuova linea cosiddetta sanitaria del Fondo Salva Stati verrà esercitato senza vigilanza rafforzata, quindi senza condizioni macroeconomiche, quindi senza quella ipotesi da vecchia troica che tanto ha disastrato la Grecia e tante polemiche ovviamente provoca in sede politica in tutta Europa, in particolare in Italia. La lettera da questo punto di vista è particolarmente chiara, perché appunto fa riferimento a quelli che alle clausole che normalmente sono invece operative quando si ricorre al Fondo Salva Stati per questioni o di crisi finanziaria o di difficoltà nell'andamento dei conti pubblici dei singoli paesi. Davanti alla Commissione economica anche il vicepresidente della BCE ha ribadito che la proporzionalità degli interventi che appunto sono delineati dal MES sono assolutamente in linea con gli obiettivi in questo momento di Bruxelles, che seppur nel divampare delle polemiche sono appunto obiettivi di finanziamento non condizionato ai paesi che sono stati colpiti, praticamente sono tutti quelli europei, seppur in misura diversa, dagli effetti della pandemia.
Dopodiché, come anticipavo anche questa mattina leggendo l'intervista che a Dombrovskis veniva fatta sulla stampa, Dombrovskis dice: a sto giro va così, appena è finita la crisi però occhio che torna il patto di stabilità.
Ma infatti, e questo è uno dei nodi, uno riguarda proprio il MES, perché rimane aperta, e infatti su questo c'è da notare che nonostante la lettera da parte di Palazzo Chigi, del governo italiano, non sono arrivati messaggi definitivi favorevoli, perché rimane il punto, come abbiamo detto anche più volte da questi microfoni, di cosa accade quando è finita la fase, diciamo, di crisi più difficile, quando verrà dichiarata formalmente dalla Commissione europea, dal Consiglio d'Europa, dallo stesso Parlamento europeo chiusa l'emergenza, diciamo, pandemia, perché il prestito del MES dovrebbe avere una durata lunga, almeno 10 anni, un tasso di interesse, su questo hanno vinto i paesi mediterranei, dello 0,1%, l'Olanda invece chiedeva almeno lo 0,5%, e un periodo di prestito di soli 5 anni contro i 10 invece che sono ipotizzati. Rimane appunto invece assolutamente non chiarito cosa succederà dopo la chiusura. Oggi non ci sono condizionalità, non ci sono obblighi, ma quando sarà dichiarata chiusa la pandemia si ridiscuterà, visto che i tempi sono lunghi e che il rimborso deve avvenire su un lungo periodo. Bisogna capire quali clausole potranno essere inserite e soprattutto se saranno inserite, per garantire che questo meccanismo di non condizionalità sia valido su un arco temporale così lungo, appunto 10 anni. E poi c'è il nodo patto di stabilità, come ha detto Dombrovskis nell'intervista, ma anche in alcune sedi ufficiali europee.
Qua lo faccio con la voce grossa grossa, visto che parla Dombrovskis.
Sostanzialmente ha detto: al termine della pandemia ritorna il patto di stabilità, quindi ritornano le regole che abbiamo sospeso in questo momento. Probabilmente non sarà una cosa immediata, bisognerà capire quali tempi saranno necessari, se la fine di questo anno o molto più probabilmente la metà o addirittura la fine del 2021.
Intanto, come era facile immaginare, siccome lei mi è un po' snob, non mi ha messo in scaletta invece uno dei fatti più importanti della settimana, la corte di Karlsruhe, che è arrivata più spietata di Kaisersose e Darfener messi insieme, e che a me personalmente fa paurissima. Doveva rispondere la BCE, doveva rispondere Christine Lagarde. Che cosa ha risposto?
Ma la BCE sì, ha risposto, mi sembra che abbia risposto con un certo
aplomba.
Non dico che è stata quasi susseguosa, o comunque che ha voluto non considerare la sentenza, ma è stata molto netta. La BCE continuerà a fare tutto il necessario, tutto quello che serve per rispondere alla crisi pandemica, risposte asimmetriche da stati che hanno sistemi sanitari, buffer e debiti diversi. Non ha quasi voluto commentare sostanzialmente la sentenza, perché numerose sono le domande a cui è stata sottoposta la Lagarde dopo appunto la decisione della Corte di Karlsruhe, ma ha più volte ribadito che la BCE va avanti imperterrita nella sua azione. Bisogna anche dire che la sentenza della Corte di Karlsruhe non riguarda l'attuale fase del quantitative easing, sul quale anche in Germania non ci sono in questo momento divisioni e posizioni, come dire, contrarie alla misura illimitata dichiarata dalla Lagarde, ma il dibattito e il confronto riguarda nello specifico il precedente quantitative easing, quello deciso da Draghi, e la misura appunto che viene contestata dalla Corte rispetto alle politiche interne e alla Costituzione tedesca di proporzionalità tra i paesi. Sostanzialmente la Corte chiede alla BCE chiarimenti sulla proporzionalità. Non riceverà, secondo me, una risposta formale dalla BCE, perché anche in punta legale c'è da parte dell'Eurotare la volontà di non riconoscere un ruolo appunto di una Corte costituzionale di un paese membro, ma probabilmente risponderà alle autorità tedesche competenti riillustrando quello che sono i criteri già noti, la proporzionalità finora garantita fino alla pandemia, e cioè un bilanciamento in base al peso dei singoli paesi nell'acquisto dei titoli, delle obbligazioni, che è stato messo in campo nelle precedenti azioni del quantitative easing dalla banca centrale guidata da Draghi.
Ecco, se il peso dei singoli paesi lo si misura in chilogrammi, visto quanto siamo ingrassati nel corso del lockdown, sicuramente avremo un peso importante anche in sede europea. Dopodiché, lo anticipava in qualche modo lei, ma era quello che aveva detto Prodi prima di tutti a caldo, intervistato il giorno dopo la sentenza dalla Stampa: alla fine conterà la politica, conterà quello che dirà la Merkel, e deciderà la Merkel ancor più di quanto dice la Corte di Karlsruhe. Intanto però torniamo alla scaletta: si attendono altri responsi delle agenzie di rating dopo il declassamento che è arrivato da Fitch.
Sì, perché come al solito la via crucis delle agenzie di rating non è stata sospesa dalla pandemia, continua a rimanere in campo, e così a una settimana dal declassamento di Fitch e a due invece dalla scelta di Standard & Poor's, che aveva tenuto fermo il rating del debito italiano, questa volta tocca a Moody's e DBRS. DBRS conta un po' meno come peso rispetto.
Infatti, chi l'ha mai sentita DBRS?
No, sì, era già emersa, è molto legata al sistema e al mercato asiatico, ma appunto tocca a queste altre due agenzie di rating rivedere la pagella sui BTP. Gli occhi appunto sono puntati soprattutto sulla prima, che il cui giudizio Baa3 rappresenta l'ultimo gradino dell'investment grade, ma è più probabile che sia l'agenzia canadese a calare la scure, visto che il suo BBB AIG rimane al momento il più generoso, quello appunto di DBRS. I responsi dovrebbero arrivare entrambi questa sera a mercati chiusi. Abbiamo visto che per ora però anche il declassamento di Fitch è stato quasi ininfluente sui mercati, perché evidentemente l'azione appunto della BCE incondizionata sta tenendo molto raffreddato il mercato dei titoli secondari a livello internazionale.
Intanto, per la rubrica Impara l'inglese con il professor Andrea Di Stefano, oggi scopriamo una nuova espressione, che è il debt forgiveness.
Sì, non l'ha inventata io, è
ho detto che l'ha inventata lei, ho detto che oggi ci insegna e ci porta a conoscere una nuova espressione.
Un documento che è stato pubblicato, un intervento anzi che è stato fatto dalla direttrice del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva a un evento ospitato da Bloomberg, una notizia secondo me molto rilevante, forse molto più del MES da un certo, sotto un certo profilo, perché ha una rilevanza appunto a livello mondiale. Sostanzialmente la Georgieva durante l'evento ha sostenuto che è venuto il momento di prestare attenzione al tema della cancellazione anche parziale dei debiti dopo lo shock economico legato alla pandemia. Il debito pubblico salirà di 30 punti percentuali a livello mondiale al 96% del PIL a causa appunto delle spese per le misure di rilancio economico, e la Georgieva dice che a questo punto bisognerà porsi il problema di una cancellazione, sospensione o appunto rimissione parziale del debito in questo caso l'intervento della direttrice del Fondo Monetario Internazionale guarda ed è ovvio ai paesi in via di sviluppo, e gli occhi sono tutti puntati tra i tanti paesi in difficoltà sull'Argentina, che è praticamente in un nuovo default tecnico. Resta da vedere se il Fondo Monetario vorrà poi ampliare questa visione e soprattutto quale strumento tecnico potrà essere messo in campo. Molti sono convinti che ovviamente i quantitative easing effettuati dalle banche centrali dei principali paesi, Cina inclusa, possono preludere a una forma sostanzialmente di trasformazione in perpetual degli acquisti che sono stati effettuati dalle banche centrali, che lo ricordiamo ammontano prima del coronavirus ammontavano a 17.700 miliardi di dollari.
E questo è il debt forgiveness che oggi ci ha insegnato il professor Di Stefano. L'orologio invece mi indica che siamo già arrivati alle 9, quindi tra poco dobbiamo chiudere la prima parte preparandoci ad aprire il sipario sul secondo tempo insieme al professor Alessandro Santoro. Ma prima di arrivare a conclusione della prima parte, il dato che cresce e si gonfia sempre più della disoccupazione negli Stati Uniti, che ha raggiunto quota 33,5 milioni.
Sì, il dato di ieri è molto atteso per capire se il trend era sempre molto forte. Purtroppo è così, con i 3,2 milioni di ieri si è arrivati appunto a 33 milioni e siamo a un livello massimo come non si era mai visto, diciamo, dei tempi della Grande Depressione, anche se in quel caso l'aumento della disoccupazione era stato temporalmente più lungo. Bisogna anche dire che appunto le misure messe in campo non c'erano state all'epoca della Grande Depressione, quindi sia gli strumenti messi in campo dal Congresso sia quelli messi in campo dalla Fed dovrebbero servire a tamponare questa fase che ha portato la disoccupazione statunitense nella soglia del 25% della forza lavoro.
E intanto c'è un'altra ultima ora lanciata da TGCom per Anna Tatangelo: è fase 2 in tutti i sensi, provoca lavorando in lingerie al PC sul balcone. Chiudiamo con un commento di questa notizia, professor Di Stefano.
Ma non me ne frega nulla, andiamo avanti per favore, ti prego.
Lancia la pubblicità?
Sì, andiamo con la pubblicità che poi ci aspetta il professor Santoro con cose molto interessanti.
Però non c'è la pubblicità e quindi andiamo con lo stacco e poi ripartiamo con Centro di Gravità Permanente e il professor Santoro.